Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sant'Ireneo, ricordiamo all'inizio di questa Eucaristia come egli nei suoi scritti parla di Policarpo e dice ciò che Policarpo raccontava di Giovanni l'Apostolo.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 18-26. Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni. Gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E quella notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore.
Come più avanti, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 5, sarà nell'elenco delle opere del Messia, di Gesù, e sarà anche elencata la risurrezione dei morti, e così ci doveva essere questo episodio, che peraltro è presente anche in Marco, con diverse varianti. In Matteo è l'unico episodio che ricorda una risurrezione dai morti. Vediamo insieme.
Ancora cito Efrem. Secondo Efrem, dice il Signore in versetto 24, la fanciulla non è morta, ma dorme. Secondo Efrem, il Signore dice così affinché gli spettatori possano testimoniare che lei era morta e dopo, vedendo lei ancora in vita, loro si convertono alla fede. Dice Efrem che questa testimonianza del Signore fu in anticipo della sua morte. Del Signore, dice Efrem, affinché chi vedrà lui, il Signore, risorto e vivo, non potrebbe negarlo. Allora, cioè il versetto 24 funzioni come un simbolo della morte di Gesù, secondo Efrem.
Giovanni, che è un atto, cioè il discorso di Matteo rispetto ai paralleli molto, molto stringato, molto ridotto, ci manca molti particolari che sono descritti in Marco, il quale occupa 23 versetti rispetto ai 9 di Matteo. Quindi lui descrive così, descrivendo così mette molto in risalto quelli che sono i protagonisti, che è appunto questo capo senza che dica il nome, mentre lo dice Marco, no? E poi c'è questo capo e c'è questa donna, effetto di emorragia da 12 anni, e Gesù. I protagonisti sono questi tre. E così viene messa in risalto sia la fede di questi due, del capo della sinagoga, sia la fede della donna, appunto, che intercede e ottiene la guarigione, la donna, e ottiene la risurrezione della fanciulla. E per quanto riguarda la cosa della donna, per tre volte dice, cioè il testo qui dice guarita, ma è la sanata, sarebbe la sanazione, salvata anziché guarita, è ripetuto per tre volte. E poi sì, il lembo del mantello sono le frange, e che le frange nei numeri 15 e 37 ricorda che queste le frange che sono al fondo del mantello degli ebrei, che ricordano i comandamenti, ecco, del Signore.
Sempre nel versetto 24 c'è scritto che lo deridevano. Allora c'è anche un'altra derisione, che è quando Gesù è crocifisso, sempre in Matteo, nel capitolo 27, che i capi e gli scribi si facevano beffe di lui. Si vede che il rapporto dell'uomo con la risurrezione e la morte fa ridere questa cosa. Si vede che è proprio una cosa talmente strampalata che non rientra nella testa dell'uomo.
Osservo due cose. La prima, appunto, rispetto a Marco e a Luca, per quanto sono tante differenze, ma io ne sottolineo una. In Marco e in Luca la fanciulla, quando il capo, il capo della sinagoga, qui è un capo, va da Gesù, non è ancora morta, mentre in Matteo la fanciulla è già morta quando lui va, quindi è partito che era già morta, e c'è una differenza. Perciò in Matteo il capo va a cercare Gesù perché la risollevi dalla morte, ed era circondato da tutti quelli che poi lo derideranno Gesù, e quindi mostra ancora di più l'iniziativa del capo della sinagoga, che va contro, sembra almeno così, in Matteo molto di più, a quelli che ritenevano ormai è morta, non c'è più niente da fare, mentre in Marco e in Luca non era ancora morta e quindi andava a chiedere la guarigione. E quindi è ancora sottolineata ancora di più la potenza di Gesù sulla morte. In questo modo è il miracolo, appunto, nel quale Gesù risuscita un morto. Poi sulla emorroissa, così chiamata, mi sembra che è molto importante la donna si avvicina a Gesù pensando nel proprio cuore: basta che tocchi solo il suo mantello, e tocca la frangia proprio perché basta quello. È sottolineata, insomma, poi da Gesù, da parte di Gesù, la fede con la quale ella fa questo gesto. Il tocco di Gesù è sottolineato anche questo, mi pareva molto, molto bello.
E a proposito di questa frangia sottolineata solo da Matteo, ho trovato un passo parallelo che mi è piaciuto molto, lo dico, sarebbe anche da commentarlo. Zaccaria 8:23. Dice il Signore degli eserciti: in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle genti afferreranno un giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: vogliamo venire con voi perché abbiamo compreso che Dio è con voi. Sembrava che alludesse questo, vogliamo venire, che afferreranno 10 uomini un mantello di un giudeo, ecco, una prospettiva, ecco, di salvezza messianica.
Forse si può aggiungere anche un'altra cosa, cioè questo capo che va appunto quando la figlia è già morta, a me ha fatto venire in mente l'episodio non tanto di Elia quanto di Eliseo, nel senso che anche lì la donna va appunto da Eliseo quando il figlio è morto, ma con grande, cioè con speranza, ecco, sapendo che appunto che quello era un uomo di Dio e che quindi forse solo lui poteva in qualche modo porci rimedio, ecco. Tanto che quando appunto Eliseo manda il servo col bastone, lei dice: no, cioè io non ti mollo, o vieni tu, ecco. Infatti Eliseo va, ecco. Dopodiché c'è la differenza, mi sembra, con questo episodio, perché sia Elia che Eliseo c'è tutto un rito faticoso, ecco, per ridare la vita a questi figli, sia prima che... Qui appunto c'è, mi sembra, la grande differenza, questo prenderla per mano, appunto come diceva la Barbara adesso, con grande semplicità in qualche modo. Ecco, sembra un atto di potenza, ma anche molto così, semplice, cioè gli viene spontaneo in qualche modo, cioè viene un po' da sé. E lì credo che sia un po' la differenza con gli episodi dell'Antico Testamento.
Un piccolissimo particolare che mi ha colpita ed è il versetto 19, dove Gesù si alzò e lo seguì. È la stessa espressione che avevamo visto nello stesso capitolo a proposito di Matteo, dopo la chiamata, ed egli si alzò e lo seguì. Mi è sembrato molto bella questa espressione, perché Gesù non è insensibile alle chiamate, viene chiamato da questo capo e si alza subito e lo segue. E poi anche più avanti con la donna, Gesù si voltò, che fa venire in mente anche quello, l'atteggiamento di Gesù con Maria Maddalena. Comunque questo suo essere pronto davanti alle chiamate di chi ha fede in lui.
Che cosa aggiungere? Su questo punto a me colpisce di più il fatto che Gesù è tranquillo e va. La fede è messa in rilievo sicuramente del capo della sinagoga, che è una fede. Gesù è il medico, come ha mostrato prima. E qui mi sembra è uno dei vertici, è anche questa una guarigione. Guarigione più estrema, diciamo, riportare in vita, riportare a questa vita, rianimare, diciamo, rimettere l'anima dentro al corpo, ammesso che l'anima se ne sia andata. Questo è il nostro modo di descrivere le cose, ecco. Se Marco dipende da Matteo, è sempre un'ipotesi, ma credo che quasi tutti ritengano così, questa dipendenza, la versione di Matteo non è del tutto innocente. Cioè, se Matteo ha davanti il testo di Marco e lo riferisce così, non è una versione del tutto innocente. Per esempio, nell'episodio della donna, sembra che a Matteo non piace quello che dice Marco. Ricordate che invece per Marco è così importante tutta la descrizione, quello che fa la donna da dietro, e esce una forza, quindi viene guarita subito. Gesù però Quindi viene descritta così la sua potenza, è una specie di energia che esce, Gesù se ne accorge, però Gesù non sa chi è e fa un'indagine lunga. Chi mi ha toccato? Ma dicono, ma come? Tutti ti stringono. Però Gesù sapeva, parlava di un'altra cosa. Matteo salta tutto questo. E per Matteo Gesù, vedete, anche Matteo dice qualche cosa su questo, un po' diverso. Gesù sa benissimo chi l'ha toccato, si volta, vede, e anzi quasi quasi non si capisce bene se viene guarita subito o subito dopo, ma comunque Matteo presenta la consapevolezza di Gesù ancora più forte, no? Sembra sono particolari. E poi la sua fama si diffuse in tutta quella regione, su quello si sono concentrati tutti gli esegeti dall'antichità fino adesso. Non è morta ma dorme, sono concentrati tutti lì. Credo che abbia ragione Efrem in questo caso. E giustamente ridevano, perché tu cosa avresti fatto secondo te? Non so. No, tu non avresti, fossi messo a ridere. Cioè, è matto oppure è strano, no? Forse no, forse non è il caso di ridere effettivamente, però voglio dire, non è che ridevano, lo deridevano, è una cosa un po' diversa. Non è che si sono messi a ridere, deridevano Gesù, cioè che dice, ma è questo qui. E quindi è abbastanza naturale, direi, questo. Cioè, credo che Efrem abbia ragione, cioè viene sottolineato questo aspetto, questa parola paradossale, ma come? Non c'è bisogno che facciate lutto, è addormentata semplicemente, non è mica morta, sta dormendo. Insomma, per sottolineare che era veramente morta, credo che Efrem abbia ragione. Il fatto che tutti fossero convinti che era morta, c'erano già quelli che facevano lutto, dimostra che per i coi mezzi che avevano allora erano tutti sicuri che era morta.